Ma le donne invece che sono state sottoposte a chemioterapia non possono fare la terapia sostitutiva per quello che riguarda la menopausa, vero?
Assolutamente, dipende. Se noi abbiamo fatto una chemioterapia per un linfoma, certamente sì. Noi abbiamo per esempio questo picco di leucemie e linfomi nell'infanzia e adolescenza che possono causare menopausa precoce, anche addirittura nelle bambine che non arrivano nemmeno a svilupparsi o che hanno pochi cicli, poi un ovaio che va in esaurimento a causa della chemioterapia, peraltro necessaria perché ha salvato la vita, ecco che allora. Se la causa è stata un linfoma, noi possiamo tranquillamente fare una terapia ormonale sostitutiva tutta la vita perché non c'è una controindicazione in quel tipo di tumore. Di converso, se la donna ha avuto un tumore alla mammella, c'è una controindicazione assoluta. Per cui il fare intercettare il rischio prima che si realizzi ci lascia la mano libera sul poter fare la terapia ormonale. Se la donna invece ha avuto un tumore al seno, è una controindicazione assoluta. Infatti, tutte le donne purtroppo che l'hanno avuto lo sanno, sono il 10, il 12% delle donne italiane, a seconda della zona, se vivono in città oppure in una zona diciamo a basso tasso di inquinamento, c'è anche una leggera differenza sui tassi di prevalenza del tumore, tutte le donne purtroppo sanno che il dolore di questa malattia non si limita al fatto di fare la quadrantectomia o la mastectomia e la linfadenectomia con tutte le complicanze, il fatto di fare la radioterapia, ma poi se è un cancro aggressivo dobbiamo fare la chemio, dobbiamo fare la terapia ormonale con effetti collaterali molto
Che
pesanti, sì,
conosciamo,
molto danno. Per cui
certo.
prevenire, veramente dobbiamo avere il coraggio, intercettare i rischi, prevenzione primaria significa impedire che l'evento, in questo caso cancro, si verifichi. La prevenzione secondaria, la diagnosi precoce è trovarlo piccino, ma è tutta un'altra storia.
È chiaro, lei che ha contatto quotidiano con le donne, come può essere presa una decisione di questo tipo? Si è mai trovata di fronte a dover consigliare a una sua paziente una decisione di questo tipo?
Guardi, molto spesso, e purtroppo devo dire con grandi resistenze qui in Italia, per cui a volte vanno a fare la mastectomia bilaterale all'estero, io da moltissimi anni sono molto aperta a questo concetto di prevenzione primaria e le devo dire per esempio anche delle colleghe che l'hanno fatto, perché dico colleghe? Perché la donna medico ha una capacità di valutazione dei rischi e delle cosiddette evidenze scientifiche molto più profonda della donna, diciamo, che non ha una preparazione
È
scientifica.
chiaro, ha la
E per esempio
conoscenza,
mi
quindi.
ricordo una psichiatra che ha avuto 3 casi in famiglia che ha preso la decisione di fare questa mastectomia bilaterale. È stata una delle pazienti più grate perché mi ha detto: lei non immagina, io mi sono resa conto dopo che ho fatto la mastectomia di che razza di tristezza e di angoscia, avevo uno zaino di paura sulle spalle. Nel momento in cui ho fatto l'intervento sono tornata a
Si è
vita con
alleggerita.
pazienza, tutti mi dicono: ma che ti è successo? Sei luminosa? Io dico: sono luminosa perché ho riscoperto che ero innamorata della vita e terrorizzata all'idea di avere la stessa malattia di mia sorella, mia
Certo, si
mamma
è tolta
e
una
via dicendo.
zavorra sul
Sì,
cuore,
una
sull'anima
zavorra di
proprio.
angoscia, però
Certo.
ripeto, vanno preparate prima molto bene, da un punto di vista, insisto, psicologico, oltre che con tutte le informazioni mediche, perché comunque è un intervento chirurgico che ha dei rischi e degli effetti collaterali,
È
cioè non
chiaro.
è una passeggiata.
Ecco, io prima di chiudere volevo che lei facesse un appello, quindi se riuscisse ad indicare qual è la categoria delle donne più a rischio.
Certamente, molto volentieri perché abbiamo dei criteri precisi. Innanzitutto la comparsa di un tumore in familiari di primo o massimo secondo grado, al tumore al seno intendo, in età giovane, cioè prima dei 50 anni, e in particolare prima dei 40. Vi ricordo che il 25% dei tumori al seno compare prima dei 50 anni, quindi non è un problema solo delle signore dopo la menopausa, può succedere anche alle giovani giovanissime, io purtroppo volentieri lo vedo, ma quasi tutte le settimane vedo una donna giovane con tumori alla mammella, tra l'altro aggressivi, perché purtroppo la diagnosi spesso è fatta tardi. Il secondo elemento molto importante è quello se c'è stato un carcinoma ovarico in famiglia, proprio perché abbiamo detto che tumori alla mammella e tumori all'ovaio tendono spesso a riconoscere gli stessi geni come fattori predisponenti. Uh-huh. E ancora dobbiamo considerare se c'è stato un uomo in famiglia che ha avuto un tumore alla mammella. Vi ricordo per esempio che non stiamo parlando solo di una questione di donne. Se un uomo è portatore del BRCA1 e 2, e chiaramente se aveva una mamma che aveva questi geni può averlo preso anche lui, tenga presente che può avere più tumori al seno, che compare seppur raramente anche negli uomini, ma molti più tumori alla prostata. Quindi certo, noi dobbiamo capire che ci sono dei fattori di rischio molto importanti. Ricordo anche dei fattori modificabili. Fumare aumenta il rischio di tumori in generale, ma anche tumori al seno. Bere un bicchiere di vino a pranzo e uno a cena aumenta il rischio basale, che lo ricordo è del 10-12%, del 76% rispetto al basale. Uh-huh. Sono dati dell'NIH, dell'Istituto Americano di Salute. Allora, dobbiamo renderci conto, il sovrappeso e l'obesità aumentano moltissimo il rischio di tumore al seno, perché il tessuto adiposo produce molecole infiammatorie, che aumentano il rischio di tumore, e estrone, che è un estrogeno, tra virgolette, cattivo. Quindi, con gli stili di vita, noi possiamo ridurre il nostro rischio. Se abbiamo poi come fattori di rischio specifico nella famiglia altri parenti affetti, soprattutto tumori giovani in premenopausa e, ripeto, anche comorbilità con o presenza di tumori ovarici, certamente si parlerà, si fa una consulenza genetica. Se l'oncologo ritiene che ci sia questo rischio, si fanno questi test e dopodiché, se il test è positivo, si valuterà, ripeto, giustamente accompagnati dal punto di vista medico e psicologico, la scelta migliore.
Certo, professoressa, è stata chiarissima, io la ringrazio per questa sua testimonianza, speriamo, anche perché il nostro obiettivo è quello di fare informazione, e veramente con tutto il cuore speriamo che tante donne oggi siano state all'ascolto per questa appunto sua testimonianza. Professoressa, la ringrazio ancora, le do appuntamento alla prossima volta.
Un saluto a tutte le donne in ascolto e i loro compagni.
Ringraziamo la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia, Centro San Raffaele Resnati Milano, e presidente della Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna. Ricordiamo anche i siti per saperne di più: www.alessandragraziottin.it oppure www.fondazionegraziottin.org. E ancora, per chi volesse mettersi in contatto direttamente con la professoressa Graziottin, può farlo tramite Twitter @profagraziottin.